ieri abbiamo affidato a Maria la nostra fede, l'amore dei coniugi, come ci invitavano a fare le letture della domenica. Questa sera la liturgia ricorda Santa Monica, la madre di Agostino. La grazia da chiedere alla Madonna in questo giorno della nostra novena può essere questa: ritornino i genitori ad essere i primi educatori alla fede dei loro figli. Emblematica è la vicenda di Monica con il figlio Agostino. È la storia di una donna che ha dedicato la vita ad educare i suoi figli e di un primogenito ribelle che per anni la fa impazzire rinnegando quella verità che già, dice lui, dalla fanciullezza mi era penetrata fin nelle midolle. Una madre che piange come quella del Vangelo di questa sera, che piange la morte di un figlio. Mi soffermo sul periodo di permanenza di Agostino a Milano. Vengo dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dove Monica si recava con Agostino ad ascoltare Ambrogio. Agostino arriva a Milano nell'autunno del 384, dove aveva ottenuto la cattedra di retorica. Vi arriva da Roma in piena crisi di salute, una salute molto precaria, ma soprattutto vi arriva in piena crisi spirituale, che era nello stesso tempo una crisi intellettuale e morale insieme. Intellettuale perché egli stesso afferma spesso: mi sembrava che non si potesse trovare la verità. Cercatore di verità, Agostino. E insieme morale, segnatamente sul piano degli affetti. Con lui porta la sua compagna, da cui aveva avuto un figlio, Adeodato. E Monica, dall'Africa, da Roma, lo segue a Milano. La prima visita, appena vi giunse, fu per il vescovo Ambrogio. Non poteva farne a meno, erano troppe le ragioni umane di convenienza e di tornaconto, perché nessuno aveva tanta influenza a Milano quanto il vescovo Ambrogio. Scrive Agostino: Ambrogio, uomo di Dio, mi accolse in modo paterno e con una benevolenza degna di un vescovo si rallegrò della mia venuta. La mano di Dio mi portò a lui e la sua mano mi portò a Dio. Agostino incominciò a stimare il grande vescovo, lo frequentava spesso. La casa di Ambrogio era aperta a tutti, senza bisogno di presentazioni e di anticamere. Non c'erano filtri tra lui e la sua gente. Lo trovava sempre assediato da tante persone che avevano infinite cose da chiedergli. Forse noi vescovi dovremmo, potendolo e volendolo fare, imparare anche da questa annotazione semplice, dobbiamo imparare tante cose. E spesso lo trovava solo, intento a leggere e a meditare in silenzio. Agostino, tormentato com'era, avrebbe voluto parlargli di sé, ma temeva di disturbarlo e aspettava che fosse lui a parlargli. si sedeva in silenzio e lo contemplava. E il più delle volte se ne andava, dice, senza aver ricevuto l'elemosina di una parola. Ma Ambrogio gli parlava anche col suo silenzio. Tutte le domeniche però si recava con la madre ad ascoltare Ambrogio, affascinato dalla sua eloquenza semplice e soave. All'inizio preso più dalla forma della sua eloquenza e, dice lui, non come maestro di quelle verità che non speravo proprio di trovare nella sua chiesa, ma come un uomo che aveva avuto delle delicatezze per me. Mi scendevano assieme alle parole che amavo, però anche i contenuti, a cui non davo molta importanza. Così nel cuore che si apriva ad accogliere l'eloquenza della sua parola, cominciava ad insinuarsi, sia pure lentamente, anche la verità delle sue parole. Protagonista di questo pellegrinaggio interiore rimaneva sempre il Signore, perché chi converte è il Signore. Diceva Agostino: senza lo sapessi eri tu, Signore, a guidarmi da Lui, perché attraverso Lui fossi guidato da te. E nella notte di Pasqua del 387 il cammino di conversione di Agostino, con il battesimo amministrato dal vescovo Ambrogio, segnò la grande svolta della sua vita. Se ci domandiamo chi ha aiutato il giovane Agostino a divenire cristiano, dovremmo dire, fatto salvo, lo dico ancora, che chi converte è il Signore, che la prima persona che lo ha aiutato ad accogliere il dono di Dio è stato Ambrogio. La seconda persona, prima però in ordine di tempo, ad aiutare Agostino a divenire cristiano è stata sua madre, Monica. Dio l'aveva designata, dice lui, ad essere sua maestra della fede. Cito: la mia vita, dice al capitolo 9 delle Confessioni, era un tutt'uno con la sua, e la sua fede mi ha fatto pregustare con il latte materno il nome di Cristo. Una fede sofferta però quella di Monica, capace però nella sua semplicità di aiutare Agostino, l'intellettuale, a divenire cristiano. Mi vengono in mente le parole del Signore: ti ringrazio, Signore, perché non hai rivelato queste cose ai dotti e ai sapienti, ma ai semplici. In un altro passo delle Confessioni si legge una cosa che sorprende. Monica, mia madre, dice, aveva la certezza in Cristo che prima di lasciare questa vita mi avrebbe visto nella fede cattolica. Parole profetiche. Come quello di Ambrogio, che forse un giorno stanco e insieme ammirato del continuo ricorrere a lui di Monica per chiedere la conversione del figlio, un giorno disse, un po' stanco di ascoltarla: basta Monica, torna a casa, stai tranquilla. Ecco le parole splendide: perché un figlio di tante lacrime non può andare perduto. È così anche oggi. L'apporto di un padre e di una madre nella loro complementarietà ha un influsso decisivo sulla vita dei figli. Spetta ai genitori assicurare loro la cura, l'affetto, ma anche l'orizzonte di senso, l'orientamento della vita. Dice il catechismo dei bambini, il primo annuncio di Gesù per i credenti avviene in famiglia. Credo che i genitori debbano ritrovare il coraggio di trasmetterle con la vita le ragioni che la rendono bella e degna di essere vissuta, e tra queste la fede. Vedete, un tempo essa faceva parte, la fede, dell'eredità familiare, oggi non è più così per molti ragazzi. Oggi ci sono generazioni che non sanno più di madrelingua cristiana e devono imparare da adulti la fede come una lingua nuova. Fortunato quel ragazzo che un papà e una mamma hanno dato la luce, provvedendolo però della luce della fede. Fortunati quei ragazzi i cui genitori, assieme al dono di un affetto grande, li hanno accompagnati soprattutto nei loro primi anni a percorrere il cammino della vita, ricchi di questi due doni, la cultura e la fede. La cultura perché uno vive tanto quanto capisce, tanto quanto si incuriosisce della vita, si ferma là dove tutti i superficiali passano oltre e coglie il senso, il significato delle cose. E la fede. Abbiamo detto ieri dei limiti della nostra ragione che la fede supera. Vi domando, da chi hai imparato le prime parole della fede, i primi gesti della fede? Per molti di noi la famiglia è stata in primo luogo il primo luogo di educazione alla fede. Forse di fatto oggi non è più così, ma sicuramente io credo che ancora oggi il luogo decisivo per la trasmissione della fede resta sempre la famiglia. Le parole dette in casa, accompagnate dai gesti, dalla consuetudine di vita familiare, hanno un'incidenza che nessun altro messaggio potrà mai eguagliare. Nessuna altra sapienza pedagogica può sostituire quella proveniente da una famiglia, da un amore autentico e intelligente di un padre e di una madre che innanzitutto si vogliono bene loro e per questo vogliono bene ai figli. Vedete, ciò che un ragazzo sa viene da tante agenzie, la scuola, la strada, gli amici, la benedetta e maledetta televisione, ma ciò che un ragazzo è e quindi ciò che in larga misura sarà è frutto dell'educazione familiare. Io credo che i genitori debbano trovare il coraggio di trasmettere con la vita le ragioni che la rendono bella, degna di essere vissuta, e tra queste appunto c'è la fede. È importante che i genitori ritrovino il gusto di trasmettere ai figli le ragioni per vivere. Sottrarsi a questo compito, magari in forza del rispetto della libertà dei figli, della loro autodeterminazione, vuol dire risolvere la trasmissione della vita nella consegna di tante cose, senza però un obiettivo e una finalità. Vi voglio citare un pensiero di Natalia Ginzburg. È una testimonianza non sospetta. Scrive: penso che uno che non crede in Dio non ha però il diritto di dire al suo bambino Dio non esiste. Non può ammettergli davanti a questa sua convinzione personale come universale certezza. Lo può fare con altre sue convinzioni, ma con questa no. Uno che crede e dice al suo bambino Dio esiste, dice allo stesso modo una sua convinzione personale come universale certezza, e anche lui compie un arbitrio. Tuttavia, un bambino che sente dire Dio esiste potrà pure, se vorrà, un giorno, se Dio gli sarà inutile, buttarlo via. Non è mica difficile oggi, anzi è quasi semplice per uno che non vuol Dio fare come se per lui non ci fosse mai stato. In una società dove Dio più che negato è assente, questo arbitrio è dunque necessario. Perché? Perché un bambino viene così provveduto del superfluo, cioè di quello che per qualcuno è superfluo, ma un bambino che sente dire Dio non esiste, vede alzarsi intorno a sé mura inesorabili. E se un giorno vorrà avere Dio, dovrà cercarlo di là, da quelle mura invalicabili e deserte, e forse non lo troverà mai. Sì, l'educazione è primariamente un fatto familiare, comunitario, è un ambiente, e l'ambiente è un clima, e il clima è un insieme di cose, di gesti, di atteggiamenti, di parole, anche di silenzi. È uno stile di vita familiare, e lo stile è mettere ciò che si è in ciò che si fa. È un modo di vivere. Ad educare non sono i grandi gesti. I gesti che educano sono quelli quotidiani, semplici, come il momento di una preghiera, mi raccomando, con i ragazzi, breve, ma insieme a loro. È il vedere mamma e papà che fanno un gesto di carità. È il sedersi a tavola insieme per raccontarsi, per ascoltarsi, so le difficoltà degli orari, del lavoro. Certo, poi viene il tempo in cui non è più possibile questo incontro. I figli diventano grandi, partono, questi momenti però rimarranno nella memoria e negli affetti loro. Forse non capiterà più di pregare insieme con loro, sono diventati grandi, ma si può sempre ricordare loro, ti raccomando, di le preghiere, e alla fine magari solo pregare per loro. Finisco. Educare non è mai stato facile. Oggi sembra diventato difficile. Lo sanno bene, lo sapete bene voi genitori, gli insegnanti, i sacerdoti, tutti coloro che hanno responsabilità educative. Spesso viene spontaneo incolpare le nuove generazioni, come se i bambini che nascono oggi fossero diversi da quelli che nascevano in passato. Né possiamo incolpare gli adulti. Ci sono tante belle famiglie, tanti genitori che all'educazione ci credono e si impegnano. Educare è purtroppo, ma è una bella cosa, dico, accettare il rischio della libertà, quella dell'educatore e del ragazzo. Il rapporto educativo è l'incontro di due libertà. L'esito non è mai scontato. E poi c'è una convinzione frutto di una cultura superficiale, amplificata criticamente dai media e propagandata da tanti maestri del niente, che portano i nostri ragazzi a pensare che la libertà è fare quello che si vuole, a rendere conto solo a se stessi, senza preoccuparsi degli altri, senza farsi domande sul senso, sul significato ultimo delle cose e della vita. È compito di ogni educazione affermare e mostrare concretamente che non c'è libertà senza responsabilità, senza rispetto reciproco, senza fatica, senza ricerca di un fondamento ultimo. Educare però è un compito affascinante di chi è convinto che i ragazzi, i giovani, sono il nostro presente importante e il nostro futuro. Ci aiuti, Santa Monica, che ha educato il figlio Agostino così bene, e la Madonna che ha educato, pensate, niente meno che il figlio di Dio.